Buongiorno a tutti e un caro saluto a tutti i fratelli e le sorelle che ci seguono da casa. Questa mattina abbiamo il cuore pieno di gioia. Siamo gioiosi perché Gesù ci ha salvati. Amen. Siamo gioiosi per questo motivo? Alleluia. Oggi desidero condividere con voi alcune riflessioni intorno all'argomento della nuova nascita. Prego il Signore che mi guidi, che mi dia le parole giuste, semplici, le parole che procedono direttamente dal suo cuore e non dalla mia mente umana, affinché questa parola possa portare frutto nella nostra vita. L'argomento della nuova nascita è un argomento che all'apparenza sembra essere un argomento dedicato più adatto a un ascoltatore non credente. In realtà credo che possa fare del bene anche alla nostra vita. A me personalmente queste riflessioni hanno fatto un gran bene, mi hanno portato a fare proprio un esame profondo e intimo della mia vita cristiana e ne ho trovato tanto beneficio. Prego il Signore che possano arrecare lo stesso beneficio anche a voi. Con queste meditazioni non intendo mettere in discussione la fede personale di nessuno di voi, ma vi invito con tutto il cuore a fare un esame personale della vostra vita. La nuova nascita è uno degli argomenti principali della Scrittura, oserei dire il più importante. Senza la nuova nascita non può esserci un seguito, non può esserci una vita cristiana. La nuova nascita io la definisco l'inizio dell'eternità, quindi credo che sia proprio l'argomento base per la vita cristiana. Il Signore Gesù, parlando con Nicodemo, disse che era necessario, la nuova nascita era un bisogno. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, il verso 7, il Signore Gesù, parlando con Nicodemo, disse: «Non ti meravigliare se ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo». Queste parole che il Signore Gesù disse a Nicodemo ci parlano di qualcosa di necessario, un bisogno, non qualcosa di facoltativo, ma qualcosa di necessario. Noi, come sappiamo, Nicodemo non era un ateo e neanche una persona con poca cultura, era un dottore della legge, era un maestro. E quindi se il Signore Gesù disse a quest'uomo queste parole, allora veramente vediamo che è un bisogno la nuova nascita, ma infatti il Signore Gesù lo dice in un modo chiaro: bisogna che nasciate di nuovo. Nicodemo andò dal Signore Gesù di notte, come sappiamo, forse perché non voleva farsi vedere dagli altri suoi colleghi, diciamo, oppure credo probabilmente andò a Gesù di notte perché aveva delle domande sul cuore che non lo lasciavano riposare, non riusciva a dormire. Aveva bisogno di parlare con Gesù in quel momento. Mi piace molto questa seconda spiegazione, questa seconda interpretazione. Nicodemo andò dal Signore Gesù facendo delle dichiarazioni molto belle. Egli riconobbe che Gesù era proceduto da Dio. Disse: «Nessuno può fare i miracoli che fai tu se Dio non è con lui». Quindi Nicodemo con quella dichiarazione stava dicendo che riconosceva che Dio era con Gesù, in Gesù. Quindi questa introduzione su Nicodemo adesso mi porta a fare delle domande a noi, al nostro cuore. Sappiamo bene perché Nicodemo andò da Gesù, ma non voglio soffermarmi troppo su questo incontro tra Nicodemo e il Signore. Dove voglio soffermarmi invece è sul perché noi siamo andati a Gesù. Lasciamo perdere per un attimo Nicodemo adesso e facciamoci qualche domanda. Noi perché siamo andati a Gesù? Cosa ci ha spinto ad andare al Signore Gesù? Siamo andati a Lui perché avevamo bisogno di qualcuno che si prendesse cura dei nostri bisogni materiali quotidiani? Siamo forse andati a Lui perché avevamo bisogno di una guarigione? Siamo andati a Lui perché avevamo dei problemi da risolvere e quindi ci serviva una mano del Signore Gesù? Siamo andati a Lui perché ci serviva qualcuno che non ci facesse mancare nulla? Siamo andati a Lui perché avevamo bisogno di protezione, di rifugio? Siamo andati a Lui per caso perché lo ha fatto un altro ragazzo del gruppo giovani, allora visto che lo ha fatto il mio amico lo faccio anch'io? O siamo andati a Lui perché probabilmente c'è andata la mia fidanzata, il mio fidanzato, allora seguo il mio fidanzato e la mia fidanzata? Perché siamo andati a Gesù? Che cosa vi ha spinto ad andare al Signore? Perché lo avete cercato? Abbiamo visto che Nicodemo lo cercò perché aveva delle domande da fare al Signore. E tu perché lo hai cercato? Perché sei andato a Lui? Vedete, non è sbagliato andare al Signore per chiedere che si prenda cura di noi. Non è sbagliato neanche andare al Signore per chiedere una guarigione. Non è sbagliato neanche andare al Signore perché si prenda cura dei nostri bisogni quotidiani. E non è sbagliato neanche andare al Signore per chiedere protezione. C'è solo un problema, cari fratelli, che se noi cerchiamo il Signore per queste cose non salvano. Tutte queste motivazioni, anche se giustificabili, non producono la nuova nascita. In questo modo puoi cercare un Gesù benefattore, un Gesù guaritore, un Gesù protettore, ma se Gesù non è il tuo Salvatore, tutto questo non ti serve a nulla. E il rischio è grave, sapete? Il rischio di cercare il Signore per le motivazioni elencate prima c'è. Molti cercano il Signore per quei motivi lì, per avere guarigione, per avere qualcuno che si prenda cura di me. Egli ha promesso che non mi avrebbe fatto mancare nulla, allora mi conviene. Cerco Gesù per questo, ma questo non ci salva. Questo non produce la nuova nascita. Questo Gesù qua può farci del bene, ma un bene temporaneo. Può guarirci, può proteggerci. Ma, come dicevo prima, se non è il nostro Salvatore, non ci giova nulla. E per poter essere il nostro Salvatore, bisogna che nasciamo di nuovo. E chiedere protezione non fa nascere di nuovo. Chiedere aiuto a risolvere i problemi non fa nascere di nuovo. La nuova nascita non avviene per mezzo di una lacrima che possiamo versare in un momento di emozione. Quante volte abbiamo visto qua durante i battesimi degli ospiti piangere, emozionarsi, e poi non è cambiato nulla. La nuova nascita non avviene neanche per mezzo di una preghiera che qualcuno ci detta. La nuova nascita avviene attraverso il cuore rotto, rotto dal pentimento. Se non vai a Gesù con un cuore rotto, non puoi nascere di nuovo. E purtroppo al giorno d'oggi, vedete, ci sono molti credenti, ma pochi cuori rotti. E questo è un motivo di grande riflessione. La nuova nascita avviene, come abbiamo detto, attraverso la ricerca del Signore per essere salvato. Io non ti cerco perché ho bisogno di nutrimento, non ti cerco perché ho bisogno di protezione, non ti cerco neanche perché ho bisogno di un miracolo. Io ti cerco perché ho compreso di essere perduto e ho bisogno di un salvatore prima che di un guaritore o di un protettore o di un benefattore. E allora quando lo cerchiamo con questa motivazione, con il cuore rotto dal pentimento, ecco che lo Spirito Santo può lavorare nella nostra vita e rigenerarci. Lo Spirito Santo, il cuore rotto è il terreno fertile dove il seme della parola di Dio può prendere radice e rigenerare quella persona. Il cuore rotto è quando ci rendiamo conto di aver offeso la santità di Dio. Al giorno d'oggi ci sono cristiani che ridono sul peccato, non ci sono cuori rotti, non c'è timore di Dio. E allora bisogna chiedersi: che cos'è che ti ha spinto a cercare il Signore? Hai compreso quant'era grave il tuo peccato davanti a Dio? abbiamo compreso quant'era grande il nostro peccato. Perché sapete, più comprenderemo la gravità del nostro peccato, più grande sarà la riconoscenza che avremo nei confronti del Signore, della sua opera. Il cuore rotto è quel cuore appesantito che si getta ai piedi della croce con lacrime. Dice: Signore, perdonami, ti ho offeso con la mia vita, merito la condanna. Al giorno d'oggi ci sono cristiani che, se gli parli bene del peccato, in fondo dicono: ma perché, cosa ho fatto di male? Cosa faccio di male? Allora non hanno capito nulla. Vedete, nella lettera ai Romani, al capitolo 9, il verso 13, sta scritto: infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Lo conoscete questo versetto, vero? Lo conosciamo tutti, vero? L'invocazione, che cos'è l'invocazione? Mi sembra di averlo detto già in un'altra occasione, ma lo voglio ripetere stamattina. Cos'è l'invocazione? L'invocazione è la preghiera suggerita da qualcuno? Non ho nulla in contrario contro una preghiera letta su un foglio di carta. Attenzione, non dico che elevare al Signore una preghiera che qualcuno ci ha scritto su un foglio di carta sia sbagliato. Se questa preghiera viene elevata al Signore con un cuore rotto, però, non solo con la mente. Parliamo un attimo dell'invocazione, fratelli. Che cos'è l'invocazione? L'invocazione è il grido disperato di qualcuno che ha capito di essere in una situazione grave, di grave pericolo. L'invocazione è simile al grido, se vogliamo fare un esempio, adesso che è estate, la gente al mare, l'invocazione è simile al grido di qualcuno che sta negando. C'è lì l'acqua che ti arriva qui alla gola, non riesci più a respirare. Allora, aiuto, salvami! L'invocazione è simile al grido di uno che sta morendo e chiede pietà, un condannato a morte. L'invocazione è simile a quel condannato a morte che sta andando verso l'esecuzione e implora pietà. Abbiamo anche noi invocato il Signore in questo modo? Siamo andati al Signore con questa motivazione? O siamo andati a Lui perché tanto oggi come oggi essere evangelista è anche un po' alla moda? Lo hanno fatto i miei amici, lo faccio anch'io. Mia mamma, mio padre sono evangelici, anch'io sono evangelico. No, questo non rigenera. È l'invocazione del cuore rotto che produce la nuova nascita. E se non abbiamo invocato il Signore con questo spirito, noi non abbiamo compreso che eravamo veramente perduti. Perché solo uno che ha la consapevolezza di essere perduto invoca in questo modo. Vedete, ho già precisato che non è sbagliato leggere una preghiera letta su un foglio di carta. E non è sbagliato neanche andare al Signore attraverso le difficoltà. Spesso il Signore crea proprio delle difficoltà per attirarci a Lui, è vero? Ma la motivazione qual è? Quella di salvarci. Egli crea le difficoltà per attirarci a Lui, ma lo scopo è quello di portarci alla salvezza, al pentimento, perché non si può arrivare alla salvezza se prima non si sperimenta un vero pentimento. Non è neanche sbagliato andare al Signore attraverso la via dei miracoli, ma lo scopo è sempre lo stesso. Il Signore compie il miracolo per poi portarci al pentimento e quindi alla salvezza. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 5, il verso 8, sta scritto: a vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, che sono un peccatore. A vedere questo, che cosa vide Pietro, fratelli? Cosa vide Pietro? Vide un miracolo. Un miracolo che produsse in lui la consapevolezza di essere un peccatore perduto. Egli, attraverso quel miracolo, riconobbe in Gesù il Messia e quindi vide anche il suo stato di peccatore perduto. Provò un disagio talmente forte che disse: Signore, allontanati da me, io sono un peccatore. Poi comprese che il Signore era venuto proprio per lui e per quelli come lui. Però vedete, lo scopo del miracolo era quello di portare l'uomo al pentimento. Oggi si chiedono miracoli solamente per star bene. Vedete, quando noi vediamo delle opere prodigiose, poi non ci pentiamo, corriamo un grave pericolo. Se noi andiamo a leggere, non lo leggiamo per brevità, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, i versi che vanno da 20 al 24, in questi versi il Signore Gesù rimprovera le città di Corazin, Betsaida e Capernaum. In queste tre città erano state fatte la maggior parte delle opere potenti. Il Signore Gesù le rimprovera duramente perché, nonostante le opere potenti a cui assistettero, non si pentirono, non si ravvidero. Che cosa ci fa capire questo passo? Non lo andiamo a leggere per brevità. In queste tre città furono fatte opere potenti, eppure non si pentirono. Questo ci fa capire che lo scopo dei miracoli era quello di far comprendere alla gente che avevano bisogno di salvezza. Lo scopo dei miracoli era quello di portare quella gente di quelle città al pentimento. Perciò Gesù li rimprovera, perché non si pentirono, non avevano compreso il significato dei miracoli. Questo ci fa comprendere che i miracoli non sono garanzia di salvezza. Questa gente assistette a tanti miracoli che non produssero nuova nascita. Perché non produssero nuova nascita? Perché? Perché non si pentirono. Sapete cos'altro ci fanno capire questi versetti che ho solo citato? Che se il miracolo e l'opera prodigiosa non producono un pentimento, essi stessi saranno un tremendo giudizio su coloro che hanno assistito a quei miracoli o che ne hanno beneficiato addirittura. Infatti il Signore Gesù dice che nel giorno del giudizio la sorte delle città che avevano assistito a queste opere potenti sarà peggio delle città di Tiro, Sidone e Sodoma. Questo sapete cosa vuol dire? Hai assistito a dei miracoli prodigiosi, non ti sei pentito, la tua sorte sarà peggiore. Lo scopo dei miracoli, lo scopo per cui Gesù è venuto sulla terra, era quello di salvare, di donare la vita eterna. E questo è possibile solo attraverso il cuore rotto. Senza un cuore rotto è impossibile. Mi avvio alla conclusione con queste parole, cari fratelli. Facciamoci delle domande. Sono andato al Signore con un cuore rotto? Vedete, la nuova nascita, come tutte le nascite, ha bisogno di un travaglio. E il travaglio si chiama appunto pentimento. E il pentimento spesso è doloroso, ma necessario. Altrimenti non si nasce di nuovo. Il cuore rotto, dice la Scrittura, che è un cuore gradito al Signore. Il cuore rotto è proprio figura del cuore pentito. Un pentimento che spesso genera ferite e dolori. Nel Salmo 34, al versetto 18, sta scritto: il Signore è presso quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito contrito. Questi salva il Signore. Nel Salmo 147, versetto 13, egli guarisce quelli che hanno il cuore rotto e fascia le loro ferite. Quali ferite? Di quale ferite sta parlando? Di quelle ferite, del dolore che io provo per aver offeso Dio. Ci sono queste ferite nella nostra vita? Ci sono state? Nel giorno in cui siamo andati al Signore, c'erano queste ferite nel nostro cuore? Se non c'erano queste ferite, probabilmente non abbiamo compreso quanto era grave il nostro peccato. Il Signore gradisce il cuore rotto perché un cuore rotto è un cuore adatto a ricevere il seme della vita eterna. È la terra buona. Il cuore rotto è la buona terra. E quindi è quel cuore dentro il quale lo Spirito Santo può compiere l'opera di rigenerazione. Al giorno d'oggi purtroppo ci sono poche nuove nascite. Sapete perché? Perché non si predicano più pentimento e ravvedimento. Necessari, fanno male, ci rendono antipatici agli occhi della gente, ma sono necessari. Il problema del cristianesimo del nostro tempo è quello di voler passare, entrare nel cielo senza passare attraverso la porta del pentimento. Molti dicono: io ho accettato Gesù. Hai accettato Gesù? Sì. Cosa vuol dire accettare Gesù? Ve lo siete mai chiesti? Io me lo sono chiesto, ma credo sicuramente anche voi. Accettare Gesù significa accettare prima di tutto il fatto che io sono perduto. Accettare di essere bisognoso di salvezza e quindi consapevole di essere perduto. Come posso accettare un Salvatore se prima non realizzo di essere un peccatore perduto? Vedete, è impossibile entrare nel cielo senza passare attraverso la porta del pentimento. E se non si è compiuto questo passaggio del pentimento e ravvedimento, non si è salvati. Quindi, vedete, io probabilmente queste parole possono sembrare dure a voi, a chi ci ascolta da casa, ma sono parole dettate da un cuore che vi ama, preoccupato. La vita eterna è qualcosa di serio. Abbiamo visto quanto è fragile la vita terrena. Oggi bisogna chiedersi: ma sono nato di nuovo? Questa è qualcosa, è una domanda che ognuno deve fare nell'intimo del suo cuore. Ognuno conosce la sua vita, non sono io a giudicare voi, ma siete voi che dovete farvi questa domanda: perché sono andato a Gesù? Cosa mi spinse quel giorno a cercare il Signore? Non voglio ripetere le cose già dette, ma facciamoci tutte quelle domande che ho fatto all'inizio. Cosa mi ha spinto a cercare il Signore? Vedete, la vita eterna è qualcosa di veramente importante, è qualcosa che va deciso oggi ed è qualcosa di personale. Non puoi essere salvato soltanto perché frequenti una chiesa evangelica. E nemmeno perché sei andato al Signore perché tua mamma è evangelica o tuo padre è evangelico. È qualcosa che riguarda te e il Signore, qualcosa di personale. Dovete sapere una cosa, ma sicuramente lo sapete già tutti. Anche il ladrone sulla croce dovette passare per la via del pentimento, sapete? Noi spesso diciamo: il ladrone sulla croce all'ultimo momento è stato salvato, quasi come per dire non ha fatto nulla. Non è vero. Il ladrone sulla croce dovette pentirsi e ravvedersi, e poi Gesù gli aprì le porte del paradiso e disse: oggi sarai con me. Lo sapevate questo? Se voi andate a leggere il Vangelo di Marco e di Matteo, tutti e due i ladroni insultavano Gesù. Insieme alla folla che insultava il Signore, anche i due ladroni, dice la scrittura, lo insultavano. Poi andiamo nel Vangelo di Luca e vediamo che uno dei ladroni continuò a insultare il Signore e l'altro si schierò dalla parte del Signore. Che cosa accadde durante quel tempo sulla croce? Accadde qualcosa di meraviglioso. Il ladrone si pentì. Il ladrone che prima insultava il Signore insieme all'altro, si pentì, si ravvide e si schierò a difesa del Signore, tant'è che quando l'altro continuò a insultarlo dice: smettila, per noi è giusto, lui non ha fatto nulla di male. Non sappiamo cosa accadde nel cuore di quest'uomo. Forse il Signore Gesù veniva insultato, stava in silenzio. Forse l'atteggiamento del Signore Gesù colpì il cuore di quest'uomo. Forse le ultime parole che il Signore pronunciò sulla croce colpirono il cuore di quell'uomo al punto che si ravvide, si pentì. Senza pentimento non c'è salvezza. Il Signore gli aprì le porte del paradiso perché quell'uomo passò attraverso la via del pentimento. E quindi dobbiamo chiederci se noi abbiamo percorso questa via. Altrimenti, cari fratelli, non mi guardate male. Se non avete passato attraverso la via e la porta del pentimento, voi non siete nati di nuovo. E allora, oggi, avete la possibilità di farlo. Questo non è un messaggio di condanna. Non è un messaggio di speranza, perché oggi la porta del cielo è ancora aperta e il Signore vi sta chiamando. Concludiamo, non voglio andare oltre, completeremo questa riflessione la prossima volta, dove guarderemo i frutti della nuova nascita. E quindi, fratelli e sorelle, concludiamo questa nostra riflessione con una domanda che fece il Signore Gesù ai Suoi apostoli, ai Suoi discepoli, e stamattina la fa anche a noi. A un certo punto il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli, disse: chi dice la gente che io sia? Vi ricordate? Chi dice la gente che io sia? E i discepoli cominciarono a dire ognuno la sua. A un certo punto il Signore si rivolse ai Suoi discepoli e disse: e voi? Chi dite che io sia? Oggi il Signore la fa a te questa domanda. Cosa sono per te? Il tuo benefattore? Il tuo guaritore? Il tuo protettore? O sono anche il tuo salvatore? Se non sono ancora il tuo salvatore, egli continua a dire: venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati. Sapete, queste parole si riferiscono al peso del peccato. Se senti nel tuo cuore di avere un cuore appesantito dal peccato, se il tuo cuore è pieno di ferite, di cicatrici a causa del tuo peccato, oggi il Signore ti invita ad andare a Lui. Vieni a me, io ti darò riposo, quel riposo dell'anima e del cuore che si trova solamente nella salvezza. Che il Signore ci benedica. Ringraziamo il Signore per la Sua parola e concludo veramente, l'ho già detto prima, ma lo voglio ripetere, fratelli e sorelle, non è un rimprovero questo, neanche un messaggio per giudicare la vostra fede, sono cose vostre, tra voi e il Signore. Questo è un messaggio di speranza, perché se ancora non hai oltrepassato quella porta del pentimento, oggi il Signore ti dà ancora la possibilità di farlo e ti chiama ad andare a Lui. Che il Signore ci benedica, benedica la Sua parola nei nostri cuori, affinché possa portare tanto frutto per la Sua gloria, quei frutti che vedremo con la prossima riflessione. Lodi al Signore. Amen.